Buonasera, benvenuti a tutti. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale chiedendo al signor segretario di fare l'appello dei presenti. Grazie.
Buonasera, procedo con l'appello. De Santi, Franco, Gaspari Mauro, Furlani Giulio, Compri Caterina, Scaravelli Roberta, Brusco Davide, Castagna Daniela, Zenzolo Laura, Castagna Vittorio, Zumerle Elena Lucia, Bresolina Antonella, assente giustificata, Zusi Giuliano, Ferrarini Claudio, Faccioli Lorenza, Zanini Gianluca, Tebaldi Aldino, per ora assente, Toffanini Umberto, perfetto. Scrutatori? Consigliere.
Per gli scrutatori, allora per il gruppo di maggioranza le signore Zenzolo e Zumerle, per il gruppo di minoranza Ferrarini. Un attimo. Prima di dare inizio al Consiglio Comunale vogliamo porgere al consigliere Gianluca Zanini le più profonde condoglianze per la perdita del papà accaduta nei giorni scorsi.
Sì, grazie a tutti, grazie anche a quanti hanno partecipato alla cerimonia.
Il primo punto è la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente dal numero 66 al numero 75 del 30 ottobre 2017.
Consiglio delibera di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 ottobre 2017, dal 66 al 75, che vado a denunciare come oggetti. 66, comunicazioni del Sindaco. 67, lettura e approvazioni verbali seduta precedente. 68, svolgimento interrogazioni ed interpellanze. 69, comunicazione prelievo dal fondo di riserva ordinario ai sensi del secondo comma articolo 166 decreto legislativo 267/2000. 70, variazione al bilancio di gestione 2017-19. 71, istituzione della consulta giovanile comunale del comune di San Martino Buonalbergo, approvazione del regolamento. 72, presa d'atto dell'accorpamento al demanio stradale comunale di alcune aree private, porzioni di via Spinetta, via Mezzavilla e viale del Lavoro, utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni. Articolo 31, commi 21 e 22 della legge 448 del 23/12/98. 73, modifica del grado di protezione della scheda B numero 26 del centro storico di Marcellise e Borgo. 74, segnalazione del Consiglio Comunale per l'assegnazione del riconoscimento civico al Martino anno 2017. 75, segnalazione del Consiglio Comunale per l'assegnazione del riconoscimento civico il giovane Martino anno 2017.
Bene, grazie. Il punto 2 dell'ordine del giorno prevede lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze. Essendo arrivate al protocollo due interpellanze avente il medesimo oggetto la situazione della Proloco di San Martino Buonalbergo, abbiamo concordato nella conferenza di capigruppo di venerdì scorso che vengono lette di conseguenza, se anche hanno protocolli diversi, prima la interpellanza a firma del signor Zanini e successivamente la interpellanza a firma del signor Toffanini. L'assessore Furlani ne darà risposta e poi hanno diritto di replica entrambi. Prego, consigliere Zanini.
Il sottoscritto Gianluca Zanini, consigliere comunale del gruppo Cittadini al Centro, chiede che venga informato il Consiglio Comunale sulla situazione della Proloco locale e più precisamente sullo stato patrimoniale della stessa, sulle dimissioni del Presidente e su quali iniziative intenda intraprendere l'amministrazione comunale per il futuro.
Il sottoscritto Umberto Toffanini, consigliere di Siamo San Martino, premesso che in data 5 novembre 17 e 15 novembre 2017 si è svolta la festa del patrono del nostro comune, dopo tanti anni di preziosa e importante gestione per la promozione del nostro territorio, la Proloco, associazione di volontariato di San Martino Buonalbergo appartenente al consorzio Proloco Verona Est, non ha partecipato all'organizzazione e questo è stato notato dai vari commercianti. Visto che hanno dovuto attrezzarsi in proprio, mentre nel passato vi era omogeneità nella composizione e la distribuzione delle attrezzature su tutta la piazza del Popolo, si chiede se l'amministrazione ha intenzione a breve di indire e promuovere l'attuazione della Proloco. Nel caso in cui non avvenisse tutto ciò, chi provvederà in futuro agli adempimenti fin qui gestiti a favore delle varie manifestazioni, di conoscere il reale stato patrimoniale delle attrezzature in capo all'associazione e se vi siano esposizioni con precedenti fornitori di attrezzature e servizi. Grazie.
Buonasera Furlani, do risposta a entrambi, poi dopo ci sono domande chiariamo. Insomma. Innanzitutto voglio anche ringraziare insomma, anche dell'occasione, perché la Proloco sappiamo è una cosa importante per il territorio, sia di San Martino o anche degli altri, perché è il volano o è il motore di tutte quelle attività, attività che possono essere eventi, manifestazioni, occasioni di aggregazione del territorio, sia tra il coro o anche di promozione nel suo statuto. Però prima volevo fare un piccolo cappello insomma alla situazione, che poi insieme capiremo che dà anche una risposta alle varie dubbi e interpellanze, no? Quindi praticamente l'associazione, ecco, ricordiamo che la Proloco è un'associazione di volontariato che, come tutte le altre associazioni, sangue e quant'altro, hanno un proprio statuto indipendente completamente dal comune, quindi ha le proprie regolamentazioni, i propri bilanci, non ha nessuna attività a livello bilancistico relazionale con il comune, se non solo quello di dire: io nel mio statuto promuovo attività per il territorio, io con il comune, con l'ente comunale, voglio entrare in sintonia e nel mio scopo di questo, e quindi collaboro con il comune. Poi dopo le altre attività che vuole fare, anche indipendentemente, non ha nessuna valenza interna con il comune. Questo per capire che tante volte viene associato Proloco uguale comune. No, nel senso è un'associazione che collabora con il comune, insomma, come tante altre. Però è un'associazione appunto di volontariato che è molto importante per la collettività e l'interesse del territorio. Però purtroppo come associazione è fatta di persone volontarie che prestano il proprio servizio per gli altri. E in questo momento storico stiamo vedendo, insomma, ecco, non solo come lei, che il volontariato è sempre un po' più difficile, insomma, ecco. Varie situazioni, familiari, personali, quant'altro, quindi cos'è successo? C'è un cambio generazionale, anche fisiologico, perché chi era nato anni e anni fa con la Proloco, facciamo l'esempio della Proloco, adesso ha una certa età, quindi fisicamente non può più sostenere questi ritmi, perché ricordiamo che non è solo il giorno del patrono o del carnevale, c'è lavoro precedente, c'è da organizzare, da fare, coordinarsi con fornitori, non fornitori, produttori, poi se vuoi coinvolgere più in realtà la Proloco fa anche da catalizzatore, si può fare la serata, si faceva le giornate dei prototipici, devo coinvolgere gli agricoltori, le cantine, cioè quindi non è solo ci troviamo a giovedì sera e sabato la festa è pronta. Quindi c'è uno sforzo fisico, di tempo e quant'altro molto molto importante. Questo non è che si dobbiamo spaventarsi, insomma, ecco. Però, e quindi questo giorno d'oggi diventa un po' più difficile. Anzi, tante volte, insomma, magari si rischia di dire sì, si tira, si fa, poi dopo magari con il discorso dei social, non social, si viene giudicati magari per quel piccola cosa che magari nell'organizzazione è sfuggita, no? E questo magari ti dice, oh, come mai? E allora questo è un fatto negativo che bisogna che un po' chi utilizza questi strumenti dire sì, ma allora aspetta che mi inserisco anch'io, cioè bisogna fare un passo in più, insomma, non solo fermarsi a dire fa piacere mettere magari il like famoso, no, sulla pagina della Proloco, sull'evento che ha organizzato, perché questo per la Proloco dica ho fatto qualcosa di buono, ma qualora ci fossero anche situazioni critiche, ma era meglio mettere il gazebo di qua, l'evento di là, quant'altro, dire sì, ok, l'ho fatto la critica, l'osservazione, ma io cosa posso fare? Mi impegno per questo. Su questo è lì il passaggio, il giorno d'oggi è un po' duro da fare. Questo insomma è oggettivo, non possiamo nasconderci. Insomma, ecco. E quindi cosa è successo? È successo che con il tempo, fai oggi, fai un anno, fai due anni, fai tre anni, e le persone hanno detto basta, non ce la faccio più. Ne faccio più inteso questioni familiari che cambiano, l'età e quant'altro, e quindi come una normale associazione ha detto il ricambio qua non c'è, purtroppo noi non abbiamo più le forze e quindi ci sciogliamo, insomma, ecco, come una normale associazione, insomma, ecco. Ma il motivo non è qualsiasi altro che ci fosse, è proprio una situazione di dire, ma dove vediamo? Sì, siamo lì alla domenica mattina che allestiamo, passa la gente, tutti contenti, ma facciamo qualcosa assieme, perché ricordiamo che il comune sì, può organizzare, può sostenere queste attività, ma poi serve veramente una forza operativa che quel giorno lì allestisca, beh, l'abbiamo visto tutti insomma in questi giorni, anche come nominavi consigliere Tofalini, la settimana del patrono, insomma, ecco. Quindi, aspetta che ho perso un attimo un discorso, okay. Quindi il vero significato insomma della proloquo e di quello che un po' sta sentendo a livello il mondo dell'associazionismo, appunto, è questo, che di dire riattiviamo la sensibilità, l'interesse per partecipare, perché partecipare alla proloquo in qualsiasi situazione vuol dire anche incontrarsi, scambiarsi idee, lavorare assieme, fare comunità, conoscere amicizie, no? E questo bisogna anche motivarlo, insomma, ecco. Conseguentemente a ciò, insomma, questo era un po' un cappello della situazione attuale, insomma, ecco. Conseguentemente a ciò, ovvio, il 22 di settembre la proloquo si è riunita, il direttivo, e non essendoci più niente si sono sciolti, hanno consegnato poi in protocollo il 28 di settembre una lettera con il verbale della seduta, nel quale appunto, adesso vediamo se ce l'avevo qua, dichiarano appunto che loro si sciolgono, non ci sono situazioni, ecco, faccio un discorso generale, poi dopo parlavano anche di situazioni patrimoniali, ad oggi insomma la contabilità è correttamente stata redatta, in quanto appunto loro hanno un proprio commercialista individuato per le proloco, ci sarà il bilancio 2017 da chiudere, ma poi verrà consegnato successivamente, e tutto per quanto riguarda il materiale appunto che loro, a conclusione della proloco, proprio nello statuto loro, il direttivo dice, perché non si possono dividere i soci negli utili barra materiale che è avanzato, viene data l'indicazione a chi lasciarlo, viene lasciato al comune, che non è che entra nel suo patrimonio, è magazzino, cioè lì nel limbo, diciamo, è lì fermo nel locale comunale che è sotto il centro aperto Croce Blu, dove c'è il pentolame, tutto quel materiale lì, frigitini, frigitizi, in attesa di cosa? E qua mi collego sull'ultimo punto, in attesa di capire, di riuscire a avere una sensibilità maggiore nelle persone per dare l'adesione. Io nel periodo di ottobre-novembre sono stato contattato da un buon numero, quando sono 6-7 in questi ambiti sono buon numeri, di persone che mi hanno detto, Giulio, mi ha detto cosa facciamo, cioè sentiamolo, prolocono, però dopo sembra che sia io l'uomo proloco, io faccio assessore delle associazioni, ho vissuto 7 anni nel proloco, 20 anni nel mondo del volontariato, quindi sono quasi più operativo che magari assessore. E questo per quello, allora mi ha detto, Giulio, cosa facciamo? Lo facciamo, adesso ho detto, terminiamo il proloco, terminiamo il patrono, ci troviamo con quelli 5-6 persone, se magari questa sera c'è qualcuno, volentieri, magari prende riferimento con me o con qualche consigliere, e volevamo trovarci nel periodo sotto Santa Lucia, a metà dicembre, sperando che ci porti un dono, di dire, questa è la situazione, c'è da fare tutto nuovo, quindi c'è da dire, queste 10 persone, i 12, devono fare l'atto costitutivo, devono riformulare lo statuto nuovo, che nel frattempo è cambiato, e poi c'è da lavorare. Ecco, insomma, questo è quello che dirò, insomma, a quelle persone. Poi, ovviamente, cosa vuol dire? Non è che quelle persone saranno la proloco. Quelle persone dovranno indire il tesseramento. Tesseramento vuol dire i soci. I soci poi si riuniranno per fare... si dovranno raccogliere i candidati che faranno votati, faranno il direttivo, che va dalle 7 alle 21 persone. Il direttivo farà il presidente, come una normale associazione, insomma, ecco. Quindi il percorso è lungo, ma è lo spirito con cui bisogna affrontare questo percorso che speriamo, insomma, mi auguro che magari vedendo anche qualche situazione che il consigliere Tofanini giustamente ha anche notato nel giorno del patrono, effettivamente da soli si può fare, il comune per quello che può fa con i suoi operai, però lì ci servono persone, quindi anche è ovvio che il commerciante stesso dice un po' di disorganizzazione, il momento del disguido. È fattibile, insomma, una persona o due non possono gestire, insomma, un'attività del genere. Quindi questo è un po' magari la situazione, insomma, ecco. Ho fatto una carrellata generica, poi dopo se ci sono domande specifiche, ecco. Io mi auguro che veramente, insomma, perché San Martino, con tutte le sue potenzialità territoriali, commerciali, attività produttive, produttori di prodotti tipici e quant'altro, ha veramente la necessità della Proloco, insomma, perché è quello che dà vita, altrimenti ci troviamo tutti, vabbè, ognuno nelle proprie case, nelle proprie dimensioni, e chattiamo come va bene, è finita lì, insomma, però vedere la domenica del patrono, la piazza e la via principale del paese piena di gente felice che si trova e quant'altro, è vita, insomma, ecco, per il paese. Ecco, quindi il mio è un intervento, appello, insomma, ho fatto un po' come sono fatto io, insomma, ecco. Se ci sono interventi, sono qua.
Sì, grazie Assessore. Io credo che questa nostra promozione del territorio vada in qualche modo veicolata dall'amministrazione comunale. Perché se vogliamo promuovere il territorio, come diceva lei, lo dobbiamo fare noi dal Consiglio Comunale, non possono farli altri.
Sì.
Quindi dobbiamo essere noi che implementiamo e cerchiamo le persone di buona volontà e disponibili.
Sì.
D'accordo? Anche perché c'è una commissione permanente dei consiglieri comunali che rappresenta il Consiglio Comunale all'interno della Proloco. Quindi è l'unica associazione, credo, che abbia il consigliere comunale all'interno della Proloco. No?
Sì,
e quindi credo che anche questo sia un compito da parte del Consiglio Comunale, del Sindaco, di aiutare, di promuovere questo tipo di attività. Non vorrei essere stato io, visto che mi sono candidato per la Proloco, a farla morire, insomma, quindi non vorrei aver fatto questo disastro. Insomma,
no, assolutamente, nessuno
visto
vuole.
Che mi ero candidato per dare una mano, visto che insomma anch'io mi sono occupato per tanto tempo e mi sto occupando tanto tempo di volontariato. Quindi credo, ecco, questo l'auspicio, e quindi la richiesta non era una richiesta particolare, ma era quella di capire se chi arriverà si troverà i conti a posto, si troverà le attrezzature che siano utilizzabili immediatamente, se queste attrezzature sono in buono stato, perché poi alla fine altrimenti è difficile comprarle, il comune non può dare soldi per acquistarle, e insomma la difficoltà è questa, insomma, è con un piatto di pasta non è che si riesce a comprare l'attrezzatura, insomma, ci vogliono
anni.
Ben altre cose, anni e anni di lavoro.
Di attività.
Quindi la ringrazio, aspettiamo magari anch'io come consigliere di minoranza in questa commissione permanente, cercherò di sentire, di capire se ci saranno dei volontari che si mettono a disposizione per l'amministrazione comunale, perché credo che la promozione del nostro territorio, come dice lei, con le grandi potenzialità che ha, abbia bisogno di una grande e importante Proloco. Grazie.
Grazie. Appunto, ha precisato consigliere Tufalini, non siamo fermi, nel senso che anche noi come amministrazione, ma noi inteso come Consiglio Comunale, una Proloco è necessaria, quindi il processo in itinere, purtroppo il tempo è quello che è, insomma, quindi l'incontro dovevo farlo ancora prima del patrono, ma se ci sono volontari veramente anche spargete la voce, fate pure riferimento a me, e dopo insomma vedremo insomma di iniziare e sostenere sicuramente il processo di costituzione, insomma.
Sì, io la ringrazio della risposta, e l'unica cosa che posso aggiungere è mi auguro che il suo appello venga raccolto e che si possa presto dire che abbiamo ancora la Proloco di San Martino.
Venga. Beh, tra Santa Lucia e Babbo Natale magari qualcuno. No, dai, è una battuta così per sdrammatizzare. Comunque grazie, insomma, ecco. No, ringrazio per aver avuto anche l'occasione di esporre la situazione, perché dopo ci sono voci di corridoio, di bar, di quant'altro, insomma, è meglio chiarirle subito, insomma, ecco. Basta.
Anche il signor Sindaco porgere una parola per la Proloco.
Sì, volevo solo intanto ringraziare l'assessore perché è stato molto chiaro nella sua esposizione, e l'invito che ha fatto è assolutamente trasversale, nel senso che la Proloco è di tutti i cittadini, di conseguenza ben venga un invito che cerchi di portare forze nuove, è importante che collaborino con il territorio. Poi, ecco, volevo ringraziare un po' la Proloco precedente, ma soprattutto il Presidente, perché dopo 10 anni di lavoro duro, perché chi ha visto come si organizzano le feste sa che, come diceva l'assessore, ci vuole tantissimo impegno, tempo dedicato e sottratto anche spesso alla propria attività professionale, dunque mi permetto di, a nome del Consiglio Comunale, penso di ringraziare il Presidente Patrizio Zanardi e tutto il suo staff per 10 anni di lavoro nell'interesse della comunità.
Passiamo alla seconda interpellanza presentata dal consigliere Toffalini a titolo tassa rifiuti. La prego di leggerla. Per eventuali dettagli tecnici abbiamo presente il dottor Viviani dell'ufficio tributi, che potrà essere esaustivo su qualche chiarimento legislativo, e il nostro capogruppo Zusi, come rappresentante per la parte politica, le darà la risposta politica.
Grazie Presidente. Il sottoscritto Umberto Toffalini, consigliere comunale della lista Siamo San Martino, ha preso la stampa nazionale dalle dichiarazioni del sottosegretario all'economia, che lo ha svelato in corso nella question time alla Camera dei Deputati. Tutto ciò è originato da un'interrogazione parlamentare dove venivano chiesti chiarimenti su una serie di segnalazioni arrivate da varie città capoluogo. Nella richiesta effettuata si cita come fonte l'articolo del Sole 24 Ore, che già dal 2014, anno introduzione della Tari, denunciava inesattezze nel calcolo dell'importo dovuto. La Tari comprende la quota fissa e una quota variabile. La parte fissa dipende da quanto è grande la casa, quella variabile cresce a seconda del numero dei componenti familiari. Dove sta l'errore? L'errore per la parte variabile va calcolato una sola volta nell'insieme di casa e pertinenze, ovvero cantine, box, locali annessi, tenuto conto del numero dei familiari. La loro esistenza non aumenta la produzione dei rifiuti. I comuni coinvolti invece avrebbero applicato tante volte quante sono le pertinenze dell'abitazione, come se il rifiuto aumentasse in presenza di più pertinenze. Si chiede come l'amministrazione abbia condotto l'applicazione della Tari, poiché non è semplice e facile per i cittadini capire se la tassa è stata applicata in modo corretto, se si può richiedere al comune l'accesso agli atti per consultare il proprio fascicolo e verificare i criteri adottati per il calcolo del tributo. Grazie.
Sì, Zusi. Do la risposta, ovviamente condivisa anche con gli uffici e quindi con il dottor Viviani per gli evidenti dettagli tecnici. Quindi la Tari è sempre stata applicata nel pieno rispetto della legge. La problematica evidenziata dai vari organi di informazione riguarda il fatto che alcuni comuni hanno conteggiato le persone del nucleo familiare sia con riferimento all'abitazione sia con riferimento alle varie pertinenze, raddoppiando o triplicando l'imposta collegata al numero dei componenti del nucleo familiare. Il Comune di San Martino non ha compiuto questo errore e per ogni nucleo familiare le persone sono state conteggiate una sola volta, ovvero sull'abitazione, indipendentemente quindi dal numero delle pertinenze dichiarate. Tale fatto è inoltre facilmente verificabile leggendo la prima pagina della bolletta della Tari, dove è scritto dettaglio importi per le utenze domestiche, c'è una riga intitolata abitazioni e locali accessori e in questa riga sono esposti i metri quadrati dichiarati. C'è poi una seconda riga intitolata componenti dove sono indicate le persone conteggiate per calcolare la bolletta. Quindi abbiamo una, se poi si vuole approfondire, la bolletta del sindaco. La bolletta del sindaco, ma è andata al dottor Viviani. Se in quest'ultima riga i componenti coincidono con le persone presenti nello stato famiglia alla data del 1 gennaio 2017, la bolletta è corretta. E dai riscontri effettuati risulta che il conteggio applicato dal comune è corretto e non ci sono duplicazioni nel conteggio delle persone. Il problema appunto sta nel fatto che sembra, perché sulla stampa si sta leggendo qualcosa di un po' diverso anche oggi, nel senso parlano di una interpretazione errata da parte dei comuni, forse per cominciare a metterli al riparo da eventuali rimborsi anche pesanti. Sembra che abbiano applicato la parte variabile della tariffa all'abitazione e poi uno ha una pertinenza, quindi un'altra volta sulla pertinenza, ha una seconda pertinenza ancora un'altra volta, quindi duplicando o triplicando il valore. Per quanto riguarda noi, questo errore non è stato compiuto e il calcolo è corretto perché si guarda alla seconda riga della bolletta dove c'è il numero di componenti, numero a cui moltiplicare la parte variabile della tariffa così come approvata dal Consiglio Comunale. Ovviamente l'ufficio tributi, per quanto riguarda la seconda domanda, è a disposizione per i cittadini e per tutte le verifiche del caso, per quanto si ribadisce in Consiglio Comunale, quindi in via formale, che il calcolo è stato corretto, giusto per evitare code chilometriche all'ufficio tributi. Il cittadino può andare, può verificare, ma si conferma la correttezza dell'applicazione della TARI da parte degli uffici. Da ultimo si comunica che il Comune aveva già provveduto a comunicare che non c'erano stati errori nel calcolo della TARI, mettendo a disposizione dei cittadini dei fogli informativi presso i propri uffici e pubblicando l'informazione sul sito internet.
Direi che la risposta mi dà soddisfazione. La questione è chiaro che i cittadini sono giovani, meno giovani e anziani. Il pericolo è più per gli anziani, che quelli non hanno internet. Quelli vedono una tassa da pagare e già quella per loro è già una difficoltà. Quindi ecco, la preghiera è cercate almeno nella prossima spedizione della TARI che ci sia questa spiegazione un po' più dettagliata. È vero che, insomma, fatta la legge uno deve capirla e deve applicarla, però credo che la trasparenza, visto che oggi parliamo di trasparenza e ci sono assessorati alla trasparenza, mi sembra, no, che stanno nascendo da tutti i comuni, insomma, io non ne vedo la necessità, basta scrivere due righe e dire guardate, questa è l'applicazione giusta, perché molte persone leggono i giornali e non leggono le bollette. Io lavoro in un'azienda che fa bollette, quindi capisco la difficoltà. E leggono più i giornali, leggono più le notizie che appaiono sui giornali. Quindi ecco, per fermare questo il mio consiglio è dirvi, insomma, cercate di spingervi un po' più in là rispetto al sta scritto nella bolletta, c'è la moltiplicazione, cioè diciamo magari guardate, questo è la spiegazione fatta questa, insomma ce l'hai, e quindi non puoi dire che non hai il PC per andare sul sito, piuttosto che ti ho mandato ma non ho ricevuto, perché poi molte volte i cittadini dicono non l'ho ricevuta, e quindi ecco, anche questo è un altro modo per nascondersi dietro a una cosa che non si riesce a capire. E quindi ecco, cerchiamo di essere un po' più trasparenti anche su questa cosa qua, visto che si parla del Sole 24 Ore, non di un giornaletto, insomma, di provincia, nulla a togliere ai giornali di provincia che hanno la loro capacità di informazione, però insomma, se parla il Sole 24 Ore vuol dire che qualcosa c'è. Comunque grazie della risposta e sono soddisfatto così, grazie.
Sì, se posso aggiungere, non so se posso prendere questo impegno perché probabilmente è anche una questione di costi, ma vediamo se sulla bollettazione dell'anno prossimo, magari sul retro della bolletta, si possono aggiungere queste tre righe di spiegazione su come è stata calcolata la TARI. Sì, quella per l'anno prossimo ovviamente, quella di quest'anno, questa è stata pagata.
No, perché si pensava che se magari appunto per non aspettare settembre, se ci sarà la possibilità magari di uscire o sulla stampa o con un giornale comunale nei prossimi mesi, magari ricavare lì un box di spiegazione di come va letta. Cosa dice dottore? Fattibile. Teniamo in piedi tutte e due le ipotesi. Allora, concluso il punto 2 delle interpellanze, passiamo alla numero 3 dell'ordine del giorno, che è la destinazione dell'utile di esercizio dell'anno 2016 dell'istituzione comunale. Per un importo di 16.415,82 euro, il segretario legge il dispositivo della delibera.
Il Consiglio delibera di approvare la destinazione dell'avanzo di amministrazione anno 2016 all'ISAC, quantificato in euro 16.415,82, ad incremento delle voci di spesa del bilancio di previsione 2017, che rivelano una capienza insufficiente a garantire la regolare erogazione dell'attività programmata, così come richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'ISAC con delibera numero 37 del 14 novembre 2017, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del 267-2000, data l'urgenza di mettere a disposizione i fondi richiesti.
Se ci sono domande e chiarimenti, abbiamo presenti in sala anche il Presidente e il Direttore di ISAC, che sono disponibili a dare le risposte necessarie.
Per piacere, un chiarimento riguardo alla delibera 37 del 14 novembre, no? Dove si dice che in quanto tra le spese obbligatorie si è nell'esercizio 2017 registrato l'aumento dei fondi da trasferire all'azienda USL 9 Scaligero di Verona per i servizi delegati, consultori familiari, trasporto di disabili e CEOD, area dipendenze SERD, soggetti psichiatrici in strutture protette, eccetera. Cioè sono tutti già vincolati questi soldi, dottor Badalini?
Direttore, Presidente.
Buonasera a tutti. Sì, la conferenza di sindaci extra AS20, adesso ASL 9 Scaligera, come ogni anno nel periodo di luglio delibera le quote dei servizi delegati, sia diciamo la quota parte maggioritaria che quella dei delegati per legge, avete già elencato sostanzialmente i servizi, sia un'ulteriore quota aggiuntiva che è stata delegata ormai mi pare nel 2014 con delibera all'unanimità dei 36 sindaci, che riguarda le funzioni dei malati psichiatrici in alcune strutture protette specifiche, non quelli gravi gravissimi ovviamente a prevalenza sanitaria dove è carico dell'ASL e del sistema sanitario regionale, ma quelli più leggeri dove c'è la possibilità di recupero e quindi che stanno transitoriamente per periodi medio-lunghi in cura in strutture protette e poi ritornano sul territorio. Questa c'è un'ulteriore delega dal 2014, per cui anche questo servizio lo paghiamo con quote pro capite, ed è stato nel mese di luglio come ogni anno aggiornata le quote pro capite per tutto questo vasto elenco di servizi che vanno dai consultori alle dipendenze, alla neuropsichiatria fino appunto alle strutture per psichiatrici, con un maggior aggravio obbligatorio e vincolato proprio per legge per la maggior parte dei servizi elencati e per l'ultimo comunque per una delega affidata dai comuni all'unanimità. Quindi sostanzialmente sono fondi non solo vincolati ma obbligatori che dobbiamo trasferire all'ASL, che sta già erogando da tutto l'esercizio 2017 questi servizi a nostri cittadini residenti.
Se ci sono altre domande e o dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli all'approvazione di questo punto? 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. L'immediata eseguibilità? 11. Contrari, nessuno, astenuti, 5, in modo che l'ISAC completi l'operazione del bilancio 2017. Anche al numero 4 si parla di ISAC, quindi resta a questo tavolo anche il dottor Badalini, in quanto l'argomento è regolamento per il funzionamento della Commissione di controllo e collaborazione della mensa scolastica comunale, approvazione delle modifiche apportate. È stata valutata in commissione consigliare con esito favorevole. Prego il segretario di leggere il dispositivo.
Il Consiglio delibera di approvare il regolamento per il funzionamento della Commissione di controllo e collaborazione della mensa scolastica comunale, allegato B, così come modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituzione per i servizi al cittadino ISAC numero 36 del 26/9/2017. testo di raffronto allegato A. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale. Di dare atto che il suddetto regolamento all'esecutività della presente deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del decreto 267/2000, considerata la necessità di rendere celermente applicabile la nuova disciplina regolamentare.
Come spiegato in commissione affari, il dottor Badalini chiariva che il regolamento percepisce delle istanze di adeguamento che vengono dalla gestione dell'anno scorso della mensa e dei genitori, vero?
Della commissione.
Sì, della commissione, scusa, sì. E i primi tre articoli del regolamento sono di legge, mi sembra, no? Diceva?
Adeguamenti, sì.
E adeguamenti di legge e 4, 5 e 6 invece di merito. Riguardo all'articolo 3, in commissione ci è sfuggito il fatto che non ci sono più i consigli di circolo, per cui bisognerà mettere solo il consiglio d'istituto forse, perché noi essendo istituto complessivo,
articolo
3, dove dice che sono 8 genitori.
No, infatti è solo posso? Articolo 3 abbiamo messo solo istituto comprensivo.
No, ma dice qua, rispettivi consigli di circolo di istituto.
Sì, questo è il refuso qua, sì sì, però se lei guarda articolo 3, comma 1, requisiti, parliamo di istituto comprensivo e da quel momento in poi si deve parlare di istituto comprensivo perché gli altri istituti non esistono più. Sì sì,
qui
c'è un refuso, qui c'è un refuso dopo, sì sì. Dopo, successivamente, sempre consiglio istituto comprensivo,
ecco,
San Martino.
Approfitto della sua presenza, dottor Badalini, riguardo al fatto della durata quinquennale, che è un comma questo abbastanza importante rispetto a prima, perché prima la commissione aveva durato 2 anni, no?
Certo.
Mentre adesso è la durata quinquennale e corrisponde al mandato dell'amministrazione. Chiarire che i genitori invece, come è specificato, nel momento in cui il figlio non frequenta più la scuola d'infanzia, decade dalla commissione e il consiglio d'istituto presenta un altro nominativo. Non è che un genitore intenda di far parte 5 anni perché è stato nominato
no.
La prima volta quando il figlio frequentava il primo anno di materna.
Non so se l'assessore voleva dire.
No, guardavo l'assessore del servizio scolare. Vado io?
Sì.
Sì. Sì, allora, come detto in commissione, al di là degli adeguamenti di legge, no, non esistono più alcuni istituti come il medico scolastico, eccetera, abbiamo dovuto sostituirli. Diciamo, nel merito, la razza di questo adeguamento del Consiglio di amministrazione di ISAC su istanza della Commissione è, da una parte, sostanzialmente rendere più efficiente, in base all'esperienza di questi anni, un regolamento che è un po' vecchio perché è del 2001 e quindi l'esperienza porta a migliorare rispetto all'attività della Commissione, e dall'altra chiarire alcuni passaggi. Quindi la durata è quinquennale intesa come durata della Commissione, no? Proprio perché la durata biennale, si è visto, non era funzionale perché i componenti non facevano tempo a imparare a fare, che già bisognava, diciamo, rifare la commissione, quindi sembrava opportuno che la durata quinquennale corrispondente al mandato del Consiglio Comunale del Sindaco fosse quella adeguata. E con l'chiarimento che lei, a cui faceva riferimento, che è la commissione che ha durata quinquennale, non il singolo componente, perché il singolo componente genitore rappresenta la singola scuola, così come eletto in consiglio d'istituto scolastico. Quindi nel momento in cui il genitore perde il requisito, non ha più il figlio in quella scuola, ovviamente decade automaticamente i nostri uffici scrivono alla scuola, la quale provvede attraverso il proprio consiglio d'istituto a sostituire i rappresentanti, di modo che ciascuna degli 8 plessi, 4 materne, 3 elementari e una media, usando la vecchia terminologia per capirsi, abbiano sempre, per tutti e 5 gli anni, almeno un genitore rappresentante.
Ottimo, grazie.
Se non ci sono altre necessità di chiarimento o dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.
voti favorevoli a questa proposta consiliare?
16.
Unanimità. Anche questa ha il bisogno dell'immediata eseguibilità. Unanimità. Grazie, dottor Badalini. Buonasera. Il quinto punto all'ordine del giorno tratta dello scioglimento anticipato della Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori del repertorio 4474 del 26 gennaio 2016 e l'accoglimento della richiesta del Comune di Negrar di adesione alla centrale unica di committenze istituita tra i comuni di San Giovanni Lupatotto, Zevio, San Martino Buonalbergo e approvazione del nuovo schema di convenzione. Qui per i dettagli tecnici abbiamo la disponibilità della dottoressa Cucci per eventuali chiarimenti. Prego il segretario di dar lettura.
Il Consiglio delibera di esprimere la volontà di sciogliere in via anticipata la Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori stipulata tra il Comune di San Giovanni Lupatotto, Zevio e San Martino Buonalbergo, con repertorio 4474 del 26 gennaio 2016 per i motivi indicati in premessa. Di riscontrare positivamente l'istanza del Comune di Negrar per l'adesione alla centrale unica di committenza costituita tra questo ente e i comuni di Zevio e San Giovanni Lupatotto, di approvare allo scopo lo schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267-2000 nel testo unito alla presente a farne parte integrante e sostanziale, di dare atto del permanere in essere della convenzione repertorio 4474 del 26 gennaio 2016 fino alla firma della nuova convenzione e dell'attivazione delle necessarie procedure per l'accreditamento presso l'ANAC del nuovo organismo, di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 82-2005 con firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1,1 lettera QBIS del decreto legislativo 82-2005. Ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa. Diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando le misure necessarie per la sua piena attuazione, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'articolo 42,2 lettera A del decreto legislativo 267-2000. Di dare atto che questo Comune, con l'adozione della convenzione in oggetto, designa a capofila il Comune di San Giovanni Lupatotto a svolgere le funzioni proprie della centrale unica di committenza. In breve, CUC. Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali la Giunta Comunale, per quanto di propria competenza, in base all'articolo 48,3 del decreto legislativo 267-2000 e le posizioni organizzative, adotteranno i necessari atti di organizzazione, anche di natura regolamentare, per l'attivazione della centrale unica di committenza. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267-2000, stante l'urgenza di attivare la centrale di committenza per l'affidamento dei contratti dei comuni coinvolti.
Consigliere Zanini.
Sì, più che altro volevo chiedervi se potevate spiegarci, spiegare al pubblico, spiegare anche a me, questa la CUC che cos'è? Cos'è insomma? E però volevo farvi due domande. Intanto spiegare al pubblico questa centrale che cosa significa e che cos'è. Però mi piaceva, se si poteva, anche sentire un vostro parere da amministratori. Nel senso, sono insomma 10 anni più i prossimi 5 che amministrate. E questa è una cosa obbligatoria, no? Si deve per forza aderire a questo protocollo. E capire se per i comuni questa cosa è vantaggiosa o se è un'ulteriore complicazione al lavoro dell'amministrazione comunale e degli uffici. Se potevate dare sommariamente una spiegazione in modo che potessimo capire anche le difficoltà che a volte questo protocollo crea a chi sta amministrando.
Allora, per il dettaglio tecnico e numerico la dottoressa Cucci e poi il sindaco.
Buonasera. La CUC è una centrale unica di committenza. Nel gennaio del 2015 i comuni non capoluogo di provincia sono stati costretti da una normativa nazionale di riunirsi e fare ricorso alla centrale unica di committenza. Si tratta di una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica. Questa era la ratio della norma creata. I comuni quindi si sono riuniti costituendo un accordo consortile, avvalendosi, almeno la nostra CUC riflette questi requisiti, dei competenti uffici, oppure potevano anche scegliere di ricorrere ad un soggetto esterno, appunto un soggetto aggregatore, che poteva essere sia a livello regionale oppure consorsi come il CEV, che il servizio offerto veniva retribuito. Ci sono altre centrali di committenza nazionale, come ricordiamo la Consip, il MEIPA ed altri, ma a quei livelli si ricorre soltanto a determinate condizioni. Il Comune di San Martino è entrata nella costituzione della CUC appunto il 27 gennaio del 2016. La convenzione aveva una scadenza triennale, quindi il 27 gennaio del 2019. Quando si è costituita, essendo un organismo di nuova costituzione, si è costituito con una delega delle funzioni di svolgimento delle gare, senza attribuirgli una regolare struttura, in quanto non ha nessuna personalità giuridica. Dopo 2 anni, 3 anni, ci si è resi conto che in realtà le gare che ha effettuato per i 3 comuni congiuntamente sono state circa 42, di cui 10 prettamente sopra soglia comunitaria, e tra cui rientrano 3-4 gare per il Comune di San Martino Buonalbergo. Le gare congiunte dovrebbero dare doppia valenza: una, avere un abbattimento di economie di spesa, in quanto gli appalti, più l'importo è alto, è più appetibile da parte degli operatori economici. Questo era l'obiettivo della costituzione di gruppi che portassero avanti le gare congiunte. Il Comune di San Martino ne ha fatte ben 42. Non abbiamo avuto in 42 gare portate avanti dalla CUC nessun ricorso giurisdizionale. Pertanto, la volontà o la unicità delle gare ha portato sì che altri comuni si sono aggregati, hanno chiesto comunque di aggregarsi piuttosto che ricorrere a un soggetto terzo che gestisca le proprie gare. Sulla bontà di questa finalità per l'amministrazione non so darvi una risposta, però il comune, quando è entrato e ha siglato questa convenzione con una scadenza triennale. In questo momento si è proceduto allo scioglimento della vecchia convenzione unicamente perché la normativa si è modificata. Occorreva comunque la convenzione essere rivista, e piuttosto che il Comune di Negrara aderire a una convenzione ormai obsoleta, si è pensato di sciogliere la vecchia convenzione e di costituirne una nuova, con gli adeguamenti normativi e con una struttura maggiormente rappresentativa della realtà. Il Comune di Negrara ha un ufficio interamente composto da 2 unità, in cui si dedicano esclusivamente alle gare, sia agli appalti di servizi e le acquisizioni di beni, e sia di lavori pubblici. Quindi acquisire delle professionalità esterne che possono entrare all'interno di questo organismo è sembrato propositivo, quindi abbiamo volentieri accolto questo comune per questo motivo, come struttura. Dopo, ripeto, abbiamo avuto nelle gare, parlo di servizi assicurativi, parlo di gare del trasporto scolastico, abbiamo avuto ribassi di circa il 30-40% facendo proprio le gare congiunte. Quindi un risvolto economico positivo c'è stato. Dopo, sull'impatto che possa avere l'amministrazione in queste procedure di gara, lascio la parola agli amministratori.
Sì, aggiungo a quanto ha detto la dottoressa che per esempio sul trasporto pubblico i pulmini che portano i bambini a scuola, l'abbiamo vissuto come esperienza all'ISAC nel mandato scorso, operando con la CUC il Comune di San Martino ha realizzato un'economia di costo di circa 50.000 euro l'anno che sul triennio valgono 150.000 euro. Il Comune San Giovanni Lupatoto ha tagliato a metà i costi per il servizio di trasporto pubblico. Quindi che ci sia diciamo così, più efficienza dal lato dei costi, questo è abbastanza evidente, ovviamente a parità della qualità di servizio, quella deve sempre esserci. Però per l'esperienza che stiamo vivendo i benefici economici ci sono. Se poi chiede di entrare il comune di Negrar, che non è l'ultimo comune della provincia, insomma ne siamo ben contenti perché vuol dire che la cosa funziona, insomma.
Sì, la mia richiesta era più o meno questa, no? Cercare che si comprendesse che cosa andiamo poi a votare, che lo comprendesse soprattutto il pubblico, visto che è sempre numeroso. Poi lo stufiamo, non viene più nessuno. Però quello che si sente, no, però non c'entra, quello che si sente dire, quello che a me viene chiesto, che sentiamo dire in paese, proprio sul discorso per esempio dell'appalto dei trasporti, ma guarda, ha sempre fatto il trasporto una ditta di San Martino, guarda, adesso c'è questa amministrazione, quella ditta di San Martino non lavora più. Non è ovviamente una scelta politica, non è una scelta, ecco, lo stesso discorso vale per i cimiteri e per le altre questioni. Allora, siccome questo è facile per chi è fuori, per la minoranza è facile strumentalizzare, ma anche per il cittadino è difficile comprendere quello che succede e quindi l'idea è quello che si dice, no, guarda l'amministrazione, parliamo dei trasporti, hai appena citato tu, ma l'ha sempre fatto una certa ditta, adesso non lo fa più. Però quella ditta faceva il servizio bene, adesso questi lo fanno male, perché comunque basta cambiare una virgola e sembra che cada il mondo, questo ce ne rendiamo conto. Quindi ecco, era questo il senso del mio intervento, cioè che si capisse bene che cos'è questa CUC e come l'amministrazione deve agire. Per questo che chiedevo anche come si trova l'amministratore di fronte a questo obbligo.
Posso,
è un obbligo.
Posso risponderle? Siccome è una problematica che ci siamo posti all'inizio, quando è stata costituita la CUC, la prima cosa che abbiamo fatto, pur non avendo un elenco fornitori univoco, perché la centrale unica di committenza potrebbe costituirsi un elenco unico dei fornitori, non avendolo ancora costituito, si è provveduto sin da subito, tutto l'elenco dei fornitori o comunque delle ditte che hanno avuto rapporti col Comune ad essere trasferite e invitate le ditte ad iscriversi ai fornitori della CUC, quindi con riferimento San Giovanni e Lupatoto. Ho visto che molti l'hanno fatto, non tutti, però ecco, l'auspicio dall'incontro del sindaco avuto un mese fa circa con tutti e tre sindaci è stato che la CUC nel più breve tempo possibile faccia proprio un elenco fornitori, quindi con tutti i residenti nei quattro comuni, che possa avere un elenco unico. È previsto per legge e quindi l'auspicio che sia stato posto dai sindaci è stato proprio quello, nel più breve tempo possibile cercate di costituire questo elenco fornitori, questo glielo posso assicurare.
Sì, no, il mio non era un intervento polemico, era proprio per capire, penso che a nessun amministratore faccia piacere doversi servire di una ditta di Bari quando le abbiamo qui, ma penso che ecco, era solo proprio perché ci fosse chiarezza anche per il pubblico.
No, ma non è stato colto così difatti. Cioè, quando noi parliamo di razionalizzazione dei servizi e dei costi, questo deriva proprio dal nuovo sistema di procedere ai bandi e agli appalti. Non è che noi possiamo sfuggire a queste regole. Ci spiace, ovviamente, che un'azienda del territorio possa aver perso questo tipo di servizio, ma certamente non dipende dall'amministrazione, ma dipende dal fatto che i bandi pubblici sopra soglia possono partecipare tutte le aziende del territorio italiano. Di conseguenza questo qualche volta magari ci può preoccupare, perché è chiaro che anche noi dobbiamo capire poi realmente il servizio come viene offerto, però quando un bando pubblico parte è aperto a tutte le aziende d'Italia. E questo, ripeto, se da un lato ci conforta nella trasparenza degli atti, dall'altro canto qualche volta magari ci ritarda nei tempi giusti di assegnazione. Perché? Perché ci sono molte più domande, molte più partecipazioni, molto più accesso agli atti, su certi temi magari si perdono giorni, magari anche mesi, proprio perché la procedura è molto più lunga. E poi bisogna anche aspettare magari qualche volta che anche qualche bando come il nostro entri all'interno della CUC per fare insieme un bando unico. Questo qualche volta rallenta, però d'altro canto abbiamo maggior trasparenza e certamente una riduzione dei costi.
Scusa, le 10 gare comunitarie sono le gare che hanno superato i 150.000 euro, diceva lei, no?
Gare comunitarie sono 209.000 euro di forniture e servizi. Calcoli che la base d'asta di gara è complessiva, se un contratto è fatto di 3 anni, è il costo complessivo, per cui sì, facilmente sì.
Un'altra domanda per cortesia, e colgo l'occasione anche, ho visto che ieri è stata fatta la determina di impegno riguardo le Salgari, no? Cominciano i lavori, cioè perché per lo studio di progettazione delle Salgari. Rientra le Salgari in questo discorso di committenza, no?
Assolutamente
sì. Il responsabile del comune viene sminuito in questo senso?
Guardi che è compito del RUP predisporre tutto il capitolato a base d'asta. Rimane in capo ai RUP dei singoli comuni. Diciamo che la CUC cura solo la gara e la commissione, quindi ne valuta, ma il capitolato di gara viene sempre espletato, preparato dai vari RUP, e qualora c'è una gara congiunta si riuniscono i RUP dei diversi comuni per stilare il singolo capitolato. Okay.
Nella predisposizione siamo autonomi, no?
Responsabile unico di progetto.
Sono necessari altri chiarimenti? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli 11. Contrari, astenuti, 5. L'immediata eseguibilità dell'atto con voti favorevoli 11, contrari, nessuno, astenuti, 5. Era l'ultimo argomento all'ordine del giorno, ringrazio tutti i convenuti, buonasera, arrivederci.
Due palle, un consiglio così, no? Così mi hanno messo mai essere.